cartone con un cappello, un ombrello di carta, di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.
Sarebbe bellissimo se in questo momento i due professori si unissero al Wachuari Wari di Centro di Gravità Permanente, ma so per certo che uno lo farebbe, l'altro invece no. Buongiorno ancora una volta. Prego?
Forse su questa canzone sì.
Ah, fa Wachuari Wari? Veramente?
Col professor Santore su questa canzone potrei anche permettermi.
Aspetti che la rimetti indietro allora, Perché un'occasione come questa non posso lasciarmela sfuggire, Pronto?
Non c'è tanto.
Ah no, sono andato troppo indietro, mannaggia.
Vabbè, io eccolo. Faccio solo se bacchi dal tempo, però, perché sennò c'era Andrea che sbagliamo clamorosamente i tempi.
Vabbè, viene troppo lunga, lo facciamo un'altra volta. Wachuari Wari. Buongiorno, professor Santoro, anche a lei. Bentornato. Buongiorno. Lei ha un Buongiorno. Suo centro di gravità permanente oppure cambia spesso idea sulle cose, sulla gente?
Ma devo dire che questa crisi sta generando anche questo effetto, cioè la difficoltà di trovare un centro di gravità permanente, questa alternanza tra sentimenti e razionalità, paure e tentativi appunto di razionalizzare, credo che la stiamo vivendo un po' tutti, anch'io confesso.
Senta, tra poco seguiremo un suo filo conduttore, come sempre raffinatissimo, però prima le voglio fare una domanda un po' gretta e un po' grezza, che poi la domanda che si stanno facendo in tanti in questo momento, anzi più che una risposta...
Possono venire in bicocca a fare il test sierologico?
No,
1500.
No, non volevo entrare su...
Richieste da tutto il mondo noi ormai.
No, ancora più basica la domanda. Non le chiedo una risposta, ma una previsione, un po' come quando faceva l'oroscopo di Ale. Secondo lei a un certo punto arriva la patrimoniale, sì o no?
No,
ok, perfetto.
Non ho detto che non dovrebbe arrivare,
però
auspicabilmente, ma credo che sia difficile.
Vabbè, L'importante in questo momento, come sempre, è non avere delle certezze, ma cullarsi nella speranza che il peggio non arrivi. Detto questo, dicevamo, la seguiamo volentieri sui terreni che le sono cari, e oggi ci fa fare una transizione che è molto più suggestiva di quella interregionale, che ancora non si può fare, perché ci porta dagli strumenti di politica fiscale agli obiettivi, che tradotto...
Sì, è una cosa molto semplice in realtà, che credo chiunque possa ben comprendere. Sono settimane che la discussione è concentrata sugli strumenti di politica fiscale, quindi se usare il MES, non usare il MES, usare il recovery fund o non usarlo, contare sull'aiuto della BCE come ombrello per l'emissione di titoli del debito pubblico. Discussione, per carità, interessante e sicuramente rilevante, l'abbiamo più volte sfiorata noi, ma poi Andrea ne ha parlato tante volte. Si discute però un po' meno su cosa fare con questo intervento pubblico, cioè comincia a venire il momento, anzi forse anche in un certo senso già passato, di chiedersi: ma di fronte ad una crisi del genere, che ha un impatto, lo sappiamo, molto molto forte su tutte le attività produttive, ma anche potrebbe averlo sulle abitudini di consumo, sul modo in cui le persone si rapportano al consumo e al modo in cui lo Stato spende i loro soldi, non potrebbe essere, qualcuno dice, questa crisi un'opportunità? Io non ci credo tantissimo, ma comunque questa sì un'opportunità per provare a mettere i soldi non solo, non esclusivamente nei settori che sono stati colpiti, ma nei settori dove forse ha più senso investire oggi. Cioè, detto in altri termini, lo abbiamo detto molte volte, l'Italia ha una struttura produttiva un po' antica, con una spinta all'innovazione, specialmente in ambito ambientale ridotta, ha dei settori tradizionali che sono a basso valore aggiunto. Ora, non potrebbe essere questo il momento in cui provare a cambiare, cioè a fare un po' di politica industriale, intesa in senso lato, con queste risorse pubbliche, collettive, comunitarie, quelle che siano. Ora, questo secondo me è il tema che in un certo senso è stato sollevato da Prodi con la sua uscita sul ruolo dello Stato, però di nuovo poi ha preso la deriva statalisti versus mercatisti, lo Stato faccia il suo mestiere, lasciate fare alle imprese. Però invece l'opportunità, questa sì, ci sarebbe, in altri paesi il dibattito minimamente c'è, secondo me dovremmo cominciare a porci questa domanda, anche noi tra l'altro a breve dovremmo dire per cosa useremo il recovery fund, e vedremo se la scelta sarà di andare esclusivamente sui settori che hanno perso, quindi con un criterio meccanico, calo di fatturato di tot, e quindi io ti do il recupero, oppure se si cercherà un minimo di indirizzare strategicamente questi fondi, per esempio chiedendo riqualificazioni o l'utilizzo di buone pratiche dal punto di vista energetico, oppure puntando su settori innovativi che oggi magari sono stati colpiti meno dalla crisi.
Come sempre accade, professor Santoro, aderisco come una patella al suo pensiero, ma prima di salutarla e prima di lasciarla ai tradizionali test serologici di giornata della Bicocca, un punto...
Non li faccio io, vorrei tranquillizzare tutti, vengono fatti dai medici.
Ah, no, per carità, non sia mai. No, prima di salutarla, un punto volante sulla produzione dolciaria della settimana. La signora ha prodotto più o meno di Iginio Massari questa settimana?
La signora è talmente brava che ormai ha diffuso il suo sapere agli altri, ovviamente non a me, perché io proprio non ho le capacità di base, e quindi la torta questa settimana l'ha fatta la piccola, la Carlotta, e una pizza invece l'ha fatta il secondo, diciamo.
E quindi questa volta, al contrario delle altre volte, quando produceva la signora, ha mangiato tutto e si è leccato i baffi.
No, io mangio sempre tutto, però vorrei sottolineare che appunto rimaniamo solo io e il figlio grande remittenti, diciamo così, ma vabbè, questo forse col proseguimento del lockdown riusciremo a superarlo.
Ecco, mi dispiace farglielo notare, ma il sottotesto di quello che ha appena detto è che le torte della sua signora sono più o meno al livello di quelle fatte col dolce forno dalla bambina.
Perché c'è sempre la supervisione.
E soprattutto perché sono fatte con tanto amore, che è quello che conta.
Mia moglie mi guarda guarda, scuote la testa, è meglio che interrompa questa telefonata.
Esatto. Vi lascio a discutere il caso, tanti saluti come sempre anche alla sua signora, buona giornata professor Santoro, arrivederci. Professor Di Stefano, torniamo a noi, alle nostre cose, perché questo è il momento che ha annunciato quando ancora indossavi i panni del mago del favolone. Attenzione ascoltatori, sta per sparare ad alzo zero, è pronto?
Assolutamente,
vada.
Ma allora io direi che siamo in una situazione nella quale abbiamo un nuovo vertice confindustriale rappresentato appunto dalla presidenza di Carlo Bonomi, che sembra non solo inadeguato e fuori luogo, ma assolutamente improponibile rispetto alla gravità della situazione. Da quando Bonomi ha assunto la guida appunto della più grande organizzazione imprenditoriale italiana, Confindustria ha cominciato a sparare a zero contro qualsiasi strumento delineato dal governo, sia quelli esistenti sia quelli in discussione, per il sostegno al reddito delle famiglie, delle persone, quindi qualsiasi strumento che possa essere assimilabile ai cosiddetti e considerati ormai velenosi sussidi. È una campagna in corso praticamente dal giorno prima della sua elezione e che continua imperterrita giornalmente, in particolare dalle colonne del Sole 24 Ore, che lo ricordiamo è il quotidiano di Confindustria, nel quale diversi esponenti appunto della nuova presidenza si scagliano contro queste misure ipotizzate dal governo, e anche oggi Bonomi appare appunto sul quotidiano Rosino con un articolo nel quale dice basta fondi a pioggia, abolite l'IRAP e via così. Una posizione francamente inaccettabile e che posiziona Confindustria sostanzialmente ai livelli più arretrati e forse, per usare questo termine, più a destra di qualsiasi organizzazione imprenditoriale a livello internazionale, perché nello stesso momento tutti gli organismi di ricerca, tutte le organizzazioni internazionali e anche molte organizzazioni imprenditoriali paragonabili a quelle di Confindustria sostengono invece in modo molto netto la scelta sia della Commissione Europea sia dei singoli paesi di distribuire forme di reddito per sostenere le economie e per sostenere i consumi. D'altra parte, la domanda non retorica che si potrebbe fare ai vertici di Confindustria è: ma chi comprerà i vostri prodotti se appunto non c'è una disponibilità di reddito da parte dei cittadini, moltissimi che si trovano in questo momento con l'unico strumento della cassa integrazione o del fondo da 600 o 1000 euro e che in futuro si potrebbero trovare a ingrossare la lista dei licenziati senza sostegno al reddito e quindi senza la possibilità di comprare nulla e avendo bisogno invece di ricevere sussidi appunto o derrate alimentari per andare avanti, e quindi non si capisce quale ripresa economica si possa ipotizzare se i consumi delle famiglie non ricevono un sostegno anche da parte dello Stato.
Ammazza, ha scagliato veramente parole come pietre. Ma si ricorda che solo chi è senza peccato scaglia la prima pietra?
Sì, ma nello specifico su questo non saprei, anzi, non ho nessun peccato da nascondere, anzi, come nota, la mia posizione è sempre stata molto chiara e a favore di quello che oggi è il manifesto pubblicato sul Corriere della Sera, che forse passerà sotto silenzio vista la posizione di Confindustria. Reddito minimo a livello europeo.
Attenzione, perché adesso infatti parliamo di Catalfo Godigno Turion, che detto così sembra il tridente d'attacco del Villareale, invece Catalfo Godigno e Turion sono i tre ministri del lavoro di Italia, Spagna e Portogallo che hanno pubblicato appunto qualcosa sul Corriere della Sera. Cos'è che hanno pubblicato? Oggi non l'ho visto.
Una lettera aperta che si trova sul Corriere della Sera e poi viene pubblicata in contemporanea su testate appunto ovviamente della Spagna e del Portogallo, e cerca l'ospitalità anche di altri organi di stampa europei. Sostanzialmente in questo intervento i tre ministri sostengono la necessità di un sistema di reddito minimo europeo che vada appunto incontro al fatto che 113 milioni di persone corrono il rischio appunto di indigenza e esclusione sociale in Europa. Di questi 25 milioni sono bambini e ragazzi che già vivono sotto la soglia di povertà, e quindi dicono i tre esponenti, i tre ministri del lavoro e della coesione sociale: dobbiamo adottare misure urgenti per evitare che questo numero cresca ulteriormente, e anzi dobbiamo puntare a ridurlo. Di qui appunto l'idea di una sorta di scudo sociale europeo che si sostanzi in un sistema comune di reddito minimo garantito che permetta di combattere la povertà e l'esclusione in una prospettiva ambiziosa e integrata. Questa è la proposta appunto nella lettera aperta che è stata sottoscritta dai tre ministri e che credo sia una delle proposte sul tavolo nel dibattito. Lo ricordiamo che in questa linea, cioè quella di un reddito minimo europeo, si era già espresso in modo esplicito con un voto a larga maggioranza del Parlamento europeo, quindi c'è un asse, per quanto possa valere purtroppo il peso del Parlamento, c'è un asse appunto tra questa scelta di esponenti di tre governi dell'area mediterranea, che probabilmente potrebbe incontrare altre adesioni, e appunto questo voto del Parlamento.
Oggi il professor Di Stefano pone una grande domanda che vado a riportarvi esattamente così come l'ha scritta in scaletta. E il petrolio che ha riempito le pagine dei quotidiani e le cronache assurde, non ci devono pagare per fare la benzina?
Il petrolio
non si capisce la domanda. E il petrolio che ha riempito...
Che fine ha fatto il petrolio? Dov'è? Sembrava che fosse appunto che quasi dovessimo essere pagati.
E le cronache assurde con aperte le virgolette ci devono pagare per fare la benzina? Era così?
Esatto. Okay. Il petrolio a che punto è? È ritornato ampiamente sopra i livelli, diciamo, dell'inizio pre-crisi. Si trova a $24.5 al barile il WTI, cioè il petrolio scambiato sui mercati finanziari, i contratti future sul petrolio scambiati a New York, oltre i $30 al barile per il Brent, quello diciamo di qualità migliore, a conferma che appunto quello che, a cui abbiamo assistito, cioè una dinamica appunto di prezzi negativi sui contratti future, non era una dinamica destinata a fermarsi sul mercato dei materiali reali. Certo, il crollo c'è stato, questo fuori di dubbio, rimarrà a lungo. I prezzi sono stati ridimensionati nonostante il cartello sul taglio della produzione, ma la realtà di questi numeri dimostra appunto come in questo momento la dimensione del problema sia soprattutto una dimensione di natura finanziaria che accompagna quella sui mercati reali, quelli delle materie prime, su cui l'estensione, diciamo, del crollo del petrolio sta incominciando a influenzare anche l'andamento, come era prevedibile, del gas naturale, dove incominciano ad arrivare anche in quel segmento i tagli alla produzione per appunto sostenere un po' i prezzi.
Intanto, nonostante siamo ancora nella fase epidemica, chi non si chiude nel lockdown è la speculazione, e c'è, ci racconta il professor Di Stefano, chi voleva speculare sulla fusione Intesa UBI, ma è rimasto col cerino in mano.
Sì, è un episodio abbastanza curioso ma significativo. La fondazione la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo è protagonista di un'operazione che in questo momento sta ovviamente scatenando grandi polemiche. Insomma, pensate a una fondazione di una cassa di risparmio che in teoria dovrebbe utilizzare le sue dotazioni finanziarie per interventi sul sociale, soprattutto in una fase come questa particolarmente drammatica. Ebbene, invece la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ha deciso di investire 7 milioni di euro attraverso una SGR che gestisce una parte delle risorse dell'ente in opzioni sulle azioni UBI. Voleva essere un'operazione forse con qualche addirittura profilo discutibile di insider trading, perché evidentemente tutta l'operazione intesa San Paolo Ubi era probabilmente a conoscenza in modo anticipato dai vertici degli istituti e quindi anche delle casse di risparmio che sono socie a vario titolo di entrambi i due gruppi. Bene, ha messo 7 milioni di euro in queste opzioni call sull'azione Ubi e ad oggi ha già generato una minusvalenza, cioè una perdita tra 2 e 3 milioni di euro, come dire che si è bruciata metà di questo investimento, almeno a stare ai dati odierni, cercando di speculare sull'operazione lanciata da Intesa per la fusione con Ubi, che lo ricordiamo per il momento non ha ancora raggiunto il successo, perché i vertici di Ubi almeno in questo momento stanno dando una posizione contraria alla fusione. È un elemento significativo appunto di come si possano gestire in modo dissennato i fondi delle casse di risparmio, che mi sembrava importante da segnalare in una fase come questa, perché formalmente ovviamente la perdita è imputabile soprattutto alla vicenda, alla scoppio della pandemia che ha colpito tutti i titoli del segmento bancario in Italia e non solo.
Le 9, 23 minuti, quasi 24, ed è il momento di una bella sorpresa per gli ascoltatori, perché dopo due settimane, dopo due puntate di rubrica Olanda, torna oggi a sorpresa la rubrica Veneto.
Ciribiribingo, manzo e festa, ciribiribingo se lavora, ciribiribingo l'amorosa, ciribiribingo andà a trovare.
La rubrica Veneto, rubrica ideata, realizzata e condotta dal professor Andrea Di Stefano, che oggi cosa ci racconta?
Beh, oggi ci racconta di un episodio che è significativo dell'assenza totale, come dire, di aderenza con la realtà rispetto alla gravità della situazione prodotta dalla crisi pandemica. Stiamo parlando del Venezia Terminal Passeggeri che ieri, perché la sentenza è di due giorni fa, ha gioito per una sentenza del TAR del Veneto che ha appena ripreso le sue attività, con la quale è stato accolto il ricorso appunto presentato dal terminalista per ottenere un'autorizzazione a procedere al prelievo dei fanghi nei canali. È un'operazione che il terminal ritiene necessaria per permettere l'accesso alle navi da crociera ancora più grandi di quelle che già normalmente sono state al centro delle violenti polemiche per episodi rischi gravissimi corsi nel Canal Grande in relazione appunto a derive fuori controllo di questi giganti del mare. Qual è il problema? Che ovviamente i fanghi che sono depositati in alcuni canali della Laguna Veneta, in particolare Vittorio Emanuele III, Canale Nord, Canale Brentelle, dovrebbero essere escavati e asportati per permettere il pescaggio di queste enormi navi da crociera. Contro questa operazione ci sono molte posizioni anche istituzionali negative, perché questi fanghi sono fanghi con una forte componente tossica che si è accumulata nel corso degli anni e quindi il loro asporto potrebbe creare danni molto consistenti all'ecosistema della laguna, che ha invece goduto in questo periodo di una situazione particolarmente favorevole per il lockdown. Il tutto in una prospettiva di spendere solo per le attività propedeutiche 200.000 euro appunto per queste operazioni propedeutiche alle analisi per gli scavi, in vista di un ritorno delle navi da crociera che allo stato sembra lontanissimo, perché il settore, se possibile, che per ultimo potrà forse riprendere a operare a livello internazionale e con molti problemi, sarà proprio quello delle navi da crociera, che rischiano complessivamente il fallimento visto potenziale di contagio rappresentato dalle concentrazioni di 3.000-5.000 persone tra ospiti e personale di bordo che si spostano da un porto a un porto e che poi scendono a terra con un effetto appunto di possibile spread dei contagi in modo impressionante.
A proposito di personale di bordo, non debordi perché siamo quasi in chiusura di puntata.
No, è tutto qua, abbiamo finito. Questo è questa vicenda del protocollo Fanghi non riguarda ovviamente solo le navi da crociera, perché c'è un problema appunto di cui avevamo già parlato in un'altra rubrica sui fanghi della laguna contaminati anche per effetto di Porto Marghera, e quindi più che pensare alle navi di crociera ci sarebbe da pensare alla situazione ambientale ad alto rischio rappresentata da questi fanghi.
Fanghi, un colossal di Andrea Di Stefano. Beh? Ma no, mi è partita la porta del portello invece di Domanze Festa, che era la sigla di oggi. Vabbè, comunque, chiude in ogni caso, seppur in modo più malinconico, la rubrica Veneto. A me piace sempre, lo confesso, quando parla di fanghi, che è uno dei suoi grandi cavalli di battaglia. Fanghi, noli e sabbie bituminose. È un po' la sua Tremurti di riferimento.
Sì, beh, va benissimo.
Conferma. Senta, voleva chiudere anche con un po' di criminalità, ma mi sa che ci abbiamo solo 30 secondi. Se vuoi, ce la fa?
Sì, 30 secondi per dire che è stata istituita, cioè, o meglio, che l'Unione Europea vuole istituire un'autorità antiriciclaggio, lo propone la Commissione. L'obiettivo non è tanto dare la caccia alle mafie quanto ai 1.000 miliardi russi riciclati nel cuore dell'Europa negli ultimi 10 anni, ma magari questi numeri ci riteniamo per la settimana prossima, perché sono molto interessanti.
E allora chiudiamo dicendolo insieme: no alle mafie e no ai fanghi.
No alle mafie e no ai fanghi, che poi in alcuni casi vanno anche assieme.
Certo, agiscono come i velociraptor e ti attaccano in coppia, le mafie e i fanghi. Professore, grazie per essere stato con noi anche questa settimana.
A voi, buona giornata e buon fine settimana.
Anche a lei, arrivederci. E cari ascoltatori, noi ci si risente martedì mattina con il Demone del Tardi, con il Giorno delle Locuste invece l'appuntamento a tra 7 giorni. Grazie di esserci stati ancora una volta. Arrivederci.
Bene.